Il Corriere della Sera dice.
Corriere della Sera. Da 6 mesi le macchine ragionano, capiranno cose per noi incomprensibili. Wow, capiranno più di
Capito?
noi.
Quindi cosa dicono? Cosa dice la comunità scientifica? Allegria, allegria. È il Corriere della Sera. E gli altri media senza bussola, senza Dio, cosa dicono? Ah, che bello il mondo senza Dio. Liberi di fare tutto quello che il diavolo vuole, cioè tutto quello che l'uomo vuole. I popoli si avviano ad essere guidati dall'intelligenza artificiale. È così intelligente che nessuno la capisce più. E gli atei dicono: oh, che meraviglioso! Come siamo furbi, dice il mondo. Che evoluzione, che progresso, finalmente viviamo nel futuro. Il futuro è qui. Certo, non sa dice al mondo, non sappiamo chi seguiamo, dove andiamo, ma forse sopravviveremo. E per le cose che non capiamo, non sappiamo, possiamo sempre chiedere all'intelligenza artificiale, possiamo fidarci, l'abbiamo creata noi.
Sì, sì,
E
sì.
dico, vuoi mettere?
Certo.
Il mondo senza Dio è di solito ad adorare l'opera delle proprie mani. Andiamo a
Sì.
Atti 7:41, guarda. Isaia 2,8, c'ho due scritture qua.
E in quei giorni fabbricarono un vitello, offrirono sacrifici all'idolo e si rallegrarono per l'opera delle loro mani. Atti 7:41.
Quindi si rallegravano per l'opera delle loro mani, non importa che idolo costruivano, si rallegravano. Isaia 2,8.
Il suo paese è pieno di idoli, si prostra davanti all'opera delle sue mani, davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Isaia 2, verso 8.
L'uomo adora quello che fa lui. Si è creato cose, si è creato ideologie come nazismo, comunismo, stalinismo. Adesso c'è la bugia della democrazia in Europa, è tutta una bugia. In Romania hanno votato e hanno detto no, no, non ci piace il voto e allora diamo la colpa alla Russia e noi l'annulliamo. Quindi quando un continente diventa unito e potente, può schioccare le dita e ordinare una nazione con la Romania. Annulla il tuo voto, non ha vinto il nostro candidato. Sembra che le elezioni del nazifascismo, stalinismo e simili non siano servite a niente. E oggi le scuole, invece di insegnare la storia vera, secolare, seria, così da non ripeterla, lasciano che siano i telefonini ad insegnare. E se molti poveracci escono da queste scuole, molti poveracci veramente escono con le teste vuote e ripetono a pappagallo quello che qualche Nietzsche, qualche Freud ha detto. E Nietzsche e Freud, attenzione, tutti e due in odore di pazzia e di suicidio. Attenzione, se legge la loro storia. Beh, dicono oggi queste scuole atee, che vuoi farci così vanno le cose, quello che conta è solo di conformarsi alla società, cioè accettare l'intelligenza artificiale. Ora, dice il mondo ateo, quale società dobbiamo seguire? Ma non facciamo i difficili. Qualsiasi società, quella che capita di chiunque capiti di essere a potere,
Ah,
società
grazie.
tedesca, francese, americana, italiana o la società di Zelensky. Non facciamo i difficili. Seguire la società che ti capita.
Grazie.
Insomma, chiunque sia al potere, chiunque controlla i media. Seguire in silenzio, altrimenti sei putiniano, sei radicale, sei un fanatico religioso se non segui la società. Quale società? Non importa. Quella che ti capita di nascere. L'importante è adattarsi, dicono questi atei, allo status quo. Nel caso ci penserà la Gruber alla televisione con i suoi soci a spiegarci quali sono le regole. Altrimenti rimani emarginato, escluso. Ti censurano in internet, sei reietto. È meglio che ti metti in riga, dice la società, se vuoi fare carriera con un bel diploma e non fare la fame. Però uno che si chiamava Gesù, cosa disse in Luca 6:26? Angelina, ti ho dato qualche scrittura su
Sì, ce
questo
l'ho.
punto. Guai a
Guai a
voi.
voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Ma Luca 6, 26.
Hai capito? Guai, guai quando il mondo parla bene di te. Giovanni 7, 7.
Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7, verso 7.
Giovanni 15, 19.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Giovanni 15, verso 19.
Primo Giovanni 2, 17.
E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Primo Giovanni 2, verso 17.
Gloria al Signore. Il mondo che vuole essere idolatrato è un mondo che la Bibbia chiama concupiscenza. È vero che il futuro è arrivato, è vero che è qui, ma la domanda è che tipo di futuro sta arrivando con questa intelligenza artificiale?
Che inizia a pensare per noi. Cioè la notizia diceva che non vi preoccupate, le cose che voi non capite, le macchine ragionano al vostro posto. Cioè iniziano a pensare al nostro posto. Presto prenderanno decisioni al nostro posto.
Il sistema dice non ti preoccupare di pensare, pensiamo noi al tuo posto. Tu devi solo ubbidire, schiavetto. L'intelligenza artificiale è una specie di forca elettronica con nodo scorsoio per il mondo cieco. Si stanno impiccando, come quello che ha inventato la macchina suicida che si è portato giù dal palazzo.
Sì.
Neanche chi l'ha creata la capisce. Beh, è logico, perché il vero creatore è il diavolo. Voi avete solo messo insieme un po' di bulloni, un po' di così il computer, cioè, e adesso il computer pensa, ma quello lì l'ha fatto, è il maligno che l'ha fatto, che ha usato le vostre mani. I creatori di queste cose non la capiscono, però vogliono che tutti seguiamo, perché no? È garantita da chi? Dai dottori Frankenstein che l'hanno creata, garantiscono loro. E allora un tassello alla volta, un chip alla volta, un circuito, una miniatura elettronica alla volta e ullala. Che bello.
Ah sì,
guarda
che bello.
Che furbi che siamo, cosa abbiamo creato. Dobbiamo essere veramente furbissimi. Ecco la più grande torre di Babele mondiale mai costruita, con la quale finalmente possiamo competere con Dio.
Ah, è
stolto. Questa notte la tua anima ti sarà ridomandata. Cosa vuoi competere con Dio? L'intelligenza artificiale contribuirà a far diventare l'anticristo come un Dio. Perlomeno così ci avverte la Bibbia. Angelina, seconda Tessalonicesi 2:4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Dio chiamava l'anticristo principe di Tiro. L'anticristo che viene in parabola, Dio lo chiama il principe di Tiro in Ezechiele 28. Andiamo lì.
Ok.
Ezechiele 28, verso 2.
Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così parla Dio il Signore. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio, io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Ezechiele 28, verso 2. Come si spiega questo versetto?
Questa qui è un'altra profezia sull'anticristo in parabola. Va bene, perché il principe di Tiro, in questo stesso capitolo, Ezechiele 28, rappresenta il diavolo, se continui a leggere. Satana è raffigurato in questo capitolo come il principe di Tiro, e viceversa. Cioè Dio usa questa parabola. E allora qui dice che parla del cuore dei mari. Sto seduto su un trono, dice Ezechiele 28, 2. Mm-hmm. Seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari. Questo qui c'è una profezia in Daniele che parla di questo. Il cuore dei mari, cos'è il cuore dei mari?
Cosa è?
È in mezzo ai mari, dove l'anticristo impianterà la sua base, che si trova, cosa c'è in mezzo ai mari, ai quattro mari biblici? C'è Gerusalemme. perché Gerusalemme si trova, guarda caso, proprio tra quattro mari.
Quali?
C'è quello di Galilea, che è vicino a Nazare, poi c'è il Mar Morto, il Mar Rosso, poi c'è il Mediterraneo, sono quattro mari. Va bene? Quattro mari. Guarda, ti ho dato la cartina per illustrare. L'hai messo sulla radio? Brava.
Sì, c'è sulla radio.
Ecco, sulla radio vedete la cartina dei quattro mari. Il Mar Rosso non c'è nella cartina di sinistra, però lo vedete nella cartina di destra, il Mar Rosso.
E vediamo Israele proprio tra i quattro mari, sì, è vero.
Esatto. Mm-hmm. Guarda, andiamo alla profezia di Daniele 11,45, che parla di questo, dall'Anticristo, che pianta la sua tenda reale lì, tra i quattro mari.
Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo.
Per Monte Santo è il Monte Moria, dove c'era il Tempio.
Poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto. Daniele 11,45.
Ecco. E poi anche Ezechiele 28, proseguiamo al capitolo di prima, 6 a 10.
Perciò così parla Dio il Signore, poiché tu hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio, ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni. Essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza e contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai dalla morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire io sono un Dio in presenza di colui che ti ucciderà? Sarai un uomo e non Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Ezechiele 28, da 6 fino a 10. Quindi ecco, questo principe di Tiro, come hai detto prima, rappresenta il diavolo, ma anche si applica all'anticristo.
Sì, tutte e due. Mm-hmm, e a volte sì. Dio parla in parabola.
Sì.
E allora questo fu adempito, questo qui di Ezechiele 28, adempito contro il principe di Tiro, del quale la profezia parla. E cioè nel 332 avanti Cristo fu adempito questa maledizione che Dio manda contro Tiro, adempito nel 332 da parte di chi? È stato Alessandro il Grande che ha adempito questa profezia, cioè Alessandro ha assediato Tiro per 7 mesi, e va bene, e poi l'ha distrutta. Ma è anche una parabola della distruzione dell'anticristo, però che deve saltare dal Armageddon, Apocalisse 19:11. Va bene, bisogna collegare questi qua. Bene, il punto è, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale che il diavolo ha creato attraverso i suoi burattini. Se l'intelligenza artificiale progredisse abbastanza, cioè un computer mondiale, e sicuramente prenderebbe da solo decisioni supreme, come ad esempio contro chi fare la guerra, contro chi lanciare bombe atomiche, quindi decidere i destini dell'umanità, le condanne a morte, i giudici sarebbero sostituiti dal computer, perché con la scusa il computer è imparziale, il computer non fa favoritismi, ed ecco che solamente che dietro al computer, intelligenza artificiale, ci sarà Satana, ci sarà il diavolo.
Sì.
Va
sì,
bene.
Sì.
Perché le profezie dicono che a questa intelligenza artificiale, questo computer che io credo che sta arrivando, il diavolo gli darà uno spirito. Andiamo in Apocalisse 13.
Sì.
Apocalisse 13 dice che questo mostro, questa intelligenza artificiale o computer, va bene, verso 15, Angelina, il diavolo gli darà uno spirito per concessione divina e questo spirito guiderà il computer.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13, verso 15.
Ecco, qui vediamo che l'intelligenza artificiale, che sicuramente sarà un computer, come tutti sanno, io l'ho sempre detto, non sono stato neanche il solo a dirlo, che l'immagine dell'anticristo sarà un computer, e adesso per via di questa intelligenza artificiale appare sempre più logico che sarà un computer. Quindi il mondo sarà guidato da un computer, o meglio, sarà guidato dal diavolo attraverso un computer azionato, intelligenza artificiale, quindi accettato dal mondo. Il mondo non accetterebbe Satana, il diavolo, apertamente, però accetterà la creazione di Satana, l'intelligenza artificiale.
Già la stanno accettando.
Esatto. Esatto. Cioè, i giornali stanno dicendo che, numero uno, la presenza, cioè la presenza dell'intelligenza artificiale ragiona da sola, sarà presente nei computer, senza computer non c'è intelligenza artificiale. Quindi uno, questa IA ragiona da sola. Due, ragiona in un modo per noi incomprensibile. Non è che noi che puoi ripararla come meccanico ripara un motore. No, è il computer che ripara te nel caso. Terzo, ha imparato a disubbidire agli ordini. Beh, è logico, è una perfetta immagine del diavolo ribelle che disubbidisce a Dio o degli uomini che lo seguono. Ossia, l'umanità disubbidisce a Dio ed è solo naturale che la loro creazione di questa umanità disubbidisca a loro, all'umanità.
Sì.
L'umanità disubbidisce a Dio, disubbidisce. E la loro creazione computer disubbidisce all'umanità. Qui c'è un computer intelligente artificiale superiore a quella umana che disubbidisce al suo operatore, al suo padrone, al suo direttore. Ma la gente non capisce. Si mette il cappio al collo, sale sul cadreghino, seggiolino, il diavolo gli darà una pedata ed ecco il mondo appeso al nodo scorsoio che si è creato con le sue mani. Da che mondo è mondo i popoli, cominciando con Israele, si sono creati i loro idoli. E adesso hanno creato un idolo che li schiavizzerà, che dirà loro cosa fare, li comanderà. E chi non lo adora, l'immagine, il computer, l'intelligenza artificiale, sarà messo a morte. Apocalisse 13:15. Qui ho messo una foto illustrazione, guarda, che abbiamo preparato. Lo leggiamo per i fratelli nuovi?
Sì. Sì.
Ok. Condensato dell'intelligenza artificiale che nell'Apocalisse 13 si chiama l'immagine. Leggiamo l'Apocalisse 13, leggiamo qualche straccio, va bene? Allora, la bestia anticristo che io vidi, va bene, poi c'è il dragone che è il diavolo, le diede?
Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
E tutta la terra, verso 3?
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone.
E adorarono
la bestia.
5.
Le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e potere di agire per 42 mesi.
Cioè tribolazione, 3 anni e mezzo, 6.
Aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, il suo nome, il suo tabernacolo.
Cos'è il tabernacolo? È un luogo di abitazione. Il luogo di abitazione dello Spirito Santo è la Chiesa mondiale. Quindi l'Anticristo bestemmierà contro il tabernacolo, vuol dire bestemmierà contro la Chiesa mondiale, cioè contro il corpo di Cristo, e contro quelli che abitano nel cielo, verso 6. Andiamo al 7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli.
Attenzione ai falsi profeti, specialmente della Chiesa Pentecostale, che sono l'unica Chiesa protestante che era più fuori binario, la Chiesa Pentecostale. Pecorelle son dolci, però ci hanno certi insegnanti falsi che gli dicono non ci sarà tribolazione per noi, per gli altri sì, non per noi, sono imbroglioni. E così la Chiesa Pentecostale non si preparerà. Quando viene la tribolazione saranno distrutti, come dice qua. Leggi 7. Le fu dato?
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Alleluia. Verso 9?
Se uno ha orecchi, ascolti.
Ma oggi purtroppo le orecchie sono rare da trovare, molto rare. 10. Qui sta la costanza?
Qui sta la costanza e la fede dei santi.
E poi?
Poi vedi un'altra bestia.
Chi è questo qua? Questo è il falso profeta, uno come Bergoglio. Lui era un falso profeta perfetto, però il tempo non era ancora giunto, per cui lui non è diventato completamente, ma questo era un indiavolato falso profeta. Lui o magari un altro che segue dopo lui, abbiamo sempre detto. Va bene, falso profeta lo vedi, vediamo che questa seconda bestia è il falso profeta, lo sappiamo dall'Apocalisse 19:20, dove lo troviamo nel lago di fuoco insieme all'Anticristo, dice il falso profeta. Aveva due corna?
Aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Esercitava tutto il potere della prima bestia, faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia.
Prima bestia l'anticristo e la seconda bestia il falso profeta, uno come Bergoglio, che guidava il mondo ad adorare la prima bestia, l'anticristo. Voi vedete come Bergoglio era molto impopolare tra i cristiani veri, protestanti, cattolici, era molto impopolare, però era molto popolare con chi? Con i politici. I politici citavano sempre Bergoglio, lo dice anche il Papa. Il Papa dice, e lo usavano come raccomandazione, il Papa dice, e Bergoglio era lì sempre a baciare i piedi ai politici di sinistra, che lui è un peronista, lui è un Vangelo falso, della teologia falsa della liberazione. Dove sei arrivata?
Verso 14.
14. Seducevo con prodigi,
dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia.
Ecco, capito? Quindi questo falso profeta che arriverà dirà al mondo di erigere un'immagine della bestia, va bene? Che sarebbe un robot computerizzato o un computer robotizzato con l'IA, l'intelligenza artificiale. Questo adesso non c'è scritto nella Bibbia, lo dico io, va bene, ma non sono il solo a dirlo che l'immagine della bestia sarà un robot, un'intelligenza artificiale. Non credo che sono l'unico al mondo, ci sarà qualcuno che lo dice. 15.
Le fu concesso di dare uno spirito.
Uno spirito di chi? Del diavolo. L'immagine riceverà uno spirito del diavolo. Ripeti, 15.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare.
Attenzione, adesso i computer parlano, virgolette.
Anche capiscono più di noi, tra virgolette.
I computer parlano, e lo dice... affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere?
E far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia.
16.
Inoltre obbligò tutti a farsi mettere un marchio.
Nota bene.
Sulla mano destra o sulla fronte.
Che non ti sfugga. Perché a volte ci scrivono dei fratelli e dicono: guarda, c'è questo e questo e questo, sarà l'immagine della bestia? Sarà il marchio della bestia? No, se non è sulla mano destra, se non è sulla fronte, non è il marchio. 17.
Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio.
Senza marchio non potrei comprare niente. Va bene, quindi non potrei spostarti, non potrei essere autosufficiente. Autosufficiente dove? In campagna, sulle montagne, fuori dalle città, perché nelle città dipende da tutto. In città devono portare il gas, l'elettricità, il cibo, fornire supermercati. In città sei uno schiavo della città, però se ti sposti in campagna o sulle montagne, qualche gallinella, un po' di uova e un po' di verdura, sopravvivi. Va bene? Leggere Matteo 24, 15 e 16, che dice appunto: quando vedete l'abominazione, l'immagine della bestia, parentesi, fuggite, Matteo 24, 15 e 16. 18?
E il suo numero è 666.
Riferimento?
Apocalisse capitolo 13, abbiamo saltato qua e là.
Ecco, abbiamo voluto soffermarci un po' per i fratelli nuovi. Perché voi, i fratelli ci scrivono, voi non avete idea che cose semplici, semplici che non capiscono. Perché sono stati fatti crescere in chiesa che insegnavano un Vangelo del livello asilo infantile. Non sanno altro che parlare di salvezza. Bene, niente di male, ma non è che puoi predicare la salvezza solo. Arriva l'anticristo, il marchio della bestia, arriva il falso profeta, arrivano le guerre atomiche e tu mi predichi solo la salvezza. Giusto, va bene, ma non solo, non puoi predicare solo quello. E non capiscono altro. Dimmi.
Verso 15 dice: le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia. Pensi che è quello che sta succedendo con queste intelligenze artificiali che rifiutano di spegnersi? Cioè, le viene dato il comando, spegniti, e quelli saltano, cambiano il comando e non si spengono. E come hanno questa capacità? Perché tecnicamente non si capisce come mai è possibile che non ubbidisce a un comando.
Perché l'abbiamo letto sulla notizia del giornale che dice: adesso le macchine ragionano. Così al Corriere della Sera l'ho detto. Le macchine ragionano. E allora Loro vogliono sopravvivere per istinto di sopravvivenza meccanica.
Ma non sono programmate per fare queste cose.
E appunto l'intelligenza artificiale ha superato adesso l'intelligenza umana. Adesso il mondo ha costruito un Frankenstein, un mostro di Frankenstein, che nella storia il mostro di Frankenstein ha ucciso il suo creatore, se non mi sbaglio.
Mm-hmm.
E in più la Bibbia ti dice una cosa che i scienziati non ti diranno mai. Il diavolo darà uno spirito all'immagine, all'intelligenza artificiale. Uno spirito, cosa significa? Significa che avrà un pilota, avrà un direttore, avrà una guida dentro il computer, uno spirito. Così come tu vai a Medjugorje, adori una statua, e dentro c'è uno spirito di Satana. Mica c'è la vera Maria in cielo. Così come tu adorando una statua stai adorando lo spirito del diavolo dentro la statua, allo stesso modo, seguendo i dettati dell'immagine, del computer, dell'intelligenza artificiale, stai ubbidendo, adorando il diavolo.
Sì,
e questo, siccome i scienziati questo non te lo diranno, ecco che Dio in Apocalisse 13 ce lo rivela per chi ci crede. Pensi che i cristiani ci credono? No, la maggioranza dei cristiani, 99, non ci credono, perché se ci credessero farebbero qualcosa di conseguenza. E per cui i cristiani di solito non ci credono a queste scritture. Dicono, oh, dice, wow, questo avverrà fra forse 10.000 anni, che lo sa. Stolto e cieco. Ma lo sai che Matteo 24, dal 3 al 14, ci sono un sacco di segni che Gesù ha detto al verso 34-35 in poi. Ha detto, quando vedrete questi segni, sappiate che la fine è arrivata, è vicina. Infatti, verso 34 dice, ti dà il tempo anche, questa generazione non passerà che tutto sarà adempito. Quanto è lunga una generazione? Ci sono diverse teorie, però Dio parlando con Abramo, in Genesi capitolo 15, gli ha detto, la tua discendenza sarà schiava in Egitto per 400 anni. E alla quarta generazione io li farò uscire. Genesi capitolo 15. 400 anni e la quarta generazione escono. Se vogliamo usare queste scritture per una generazione, perché dice anche altrove, dice 70, 80 anni, d'accordo? Salmo 90, dice così, ma... Se l'altro giorno stavo soffermando e meditando, Gesù, quanto è lunga una generazione? Io non lo so, perché la Bibbia, Salmo 90, dice 70-80 anni. Genesi 15 dice saranno prigionieri 400 anni e alla quarta generazione li libererò. Questo ci dà una lunghezza di una generazione di quanto? 100 anni.
100 anni più,
ecco,
o meno, sì.
Ora, quando scadono i 100 anni, Angelo, per tu che sei una profetessa?
Dipende quando iniziano.
Ah, tu non lo sai, ma neanche io. Bisogna vedere quando cominciano.
Sì.
Cominciano con la nascita di Israele, comincia con la prima guerra mondiale, con la seconda. Quando cominciano i 100 anni? Dio non ce lo dice. Non ce lo dice. Perché non vuole che il diavolo sappia quando Gesù torna. E allora, domande, Angela? O...
No, it's scary enough as it is.
Lo concludiamo. Il termine adorazione, che dice il mondo lo adorerà all'immagine, nella lingua mondanese, cioè lingua mondana del mondo, l'adorazione si traduce seguire, ascoltare, riverire, onorare una politica. Questa si traduce, Dio dice adorare, cioè quando tu dedichi la tua vita ad andare a morire per Zelensky, andare a morire per la Russia o chi ti pare, tu stai adorando quella ideologia. Adorare nel mondo, ripeto, può essere quando tu segui un sistema finanziario, politico, intellettuale, un intellettualismo o militare. Dio dice adorazione. Quindi il mondo adorerà l'immagine, come la Germania adorava il nazismo e una parte dell'Italia il fascismo. E oggi adorano, cos'è che adorano in Italia? La politica, la confusione politica adorano. Dice la profezia comunque, Daniele 11, andiamo lì, Daniele 11.
Sì.
Dice 37 a 38, parla dell'anticristo, cosa dice?
egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti, ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto.
Quindi adorerà la forza militare, le bombe atomiche.
Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un dio sconosciuto ai suoi padri. Daniele 11, versi 37 e 38.
Bene, hanno già cominciato nel mondo, specialmente in Europa, ad onorare il dio della guerra, il dio del militarismo, che sarà appunto la forza dell'anticristo, e stanno cominciando ad adorare in Europa con oro, argento, pietre preziose, oggetti di valore. In che modo? Proprio ieri leggevo sul giornale che vogliono aumentare la spesa pubblica, pensa, non hanno soldi per le pensioni, vogliono usare al 5% del prodotto totale di una nazione per dedicarlo alla difesa. Difesa è una parola che bisogna tradurre, perché una volta si diceva il ministero della guerra, oggi l'hanno cambiato e usano l'eufemismo il ministero della difesa, per difendersi da Putin, difendersi dalla Cina. Invece no, quello si è sempre chiamato il ministero della guerra. Quindi vogliono spendere il 5% del PIL, tutte le nazioni europee, per la guerra. Così che la prossima volta che Putin invade l'Ucraina o la Sicilia o la Sardegna o quello che vuoi, quello che dicono loro, e loro c'hanno gli eserciti potenti. E questo è quello che succede adesso. Quindi adorano con oro, argento e pietre preziose un Dio sconosciuto a suoi padri. Questo è, secondo me, come interpreto io, il Dio sconosciuto è l'intelligenza artificiale e le bombe atomiche.
Oh.
Va bene, stanno investendo in questo. Sono gelosi che la Russia ha 6.000 testate atomiche e loro hanno quasi niente. Sono invidiosi della Russia che ha ereditato l'armamentario atomico sovietico, gelosi. Dice che questo Dio era sconosciuto ai suoi padri, e io lo interpreto con intelligenza artificiale e armi atomiche. Cioè il mondo pagano ha conosciuto ogni tipo di idolatria. Quest'ultimo idolo di intelligenza artificiale e tecnologica non era mai stata conosciuta prima.
Sì, vero, sì.
E ora succederà. Cosa succede adesso? Io vedo che adesso quello che succederà è che l'anticristo guiderà le sue nazioni ad investire, le sue nazioni schiave. Investire, come dice Daniele, andiamo a Daniele 11, per favore. Ecco, dobbiamo rileggere. Rileggi, cioè Daniele, sì. 11 al 38.
Ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto. Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio sconosciuto ai suoi padri.
Cioè, la prima cosa che il diavolo farà quando arriva al potere attraverso l'anticristo, spingerà i suoi schiavi ad armarsi. E lo spirito anticristo che è già nel mondo e c'ha già il controllo di Bruxelles, già spinge questo. Va bene? E quindi adesso spingono l'intelligenza artificiale, che si dice IA. IA, cosa vuol dire IA? IA, è come il raglio di un asino, capito? Il nuovo idolo è un asino, il raglio di un asino è il nuovo idolo. Appropriato, perché in realtà questa intelligenza ha proprio poco di scientifico, ma è quasi tutta satanica. Cioè creata dal maligno per imprigionare, schiavizzare i popoli e guidarli al marchio della bestia, 666.
Dio ci
Lo scopo dell'intelligenza artificiale è guidare tutti a ricevere un chip. Il robot più perfetto e più economico è semplicemente l'uomo. Devi solo mettergli un chip che costa 4 lire. 4 lire di chip stampate in serie. Grazie al Signore, non credo che Gesù tarderà molto a tornare.
Amen.
I segni che premoniscono e che Gesù ci ha dato, Matteo 24, 3-14, i segni, ora ci sono tutti. Mancava solo uno, che è verso 14, Vangelo predicato in tutto il mondo, ma nella seconda parte del XX secolo è stato adempito anche quello, per la prima volta. manca solo la manifestazione del demone anticristo, della sua immagine, e che ora sappiamo sarà una forma dell'intelligenza artificiale. Fratelli, tenete duro.
Amen.
Possiamo dare la vita? Sì. Ci può costare la vita? Sì. Ma non possiamo mollare, fratelli. Non possiamo arrenderci. Non possiamo guardare alla fossa senza fondo, che è il mondo. Noi vediamo il male dappertutto e ci lamentiamo, gemiamo, piangiamo. Fratelli, dobbiamo avere pazienza. Dobbiamo proteggere, onorare. Dobbiamo seguire lo Spirito Santo e sempre mettere l'olio nelle nostre lampade, tenere le lampade ben oliate. Dio ci darà le sue vesti bianche se saremo fedeli. Lo dice nel quinto sigillo Apocalisse 6, Angela. Dovreste averlo lì dal 6 all'11.
Sì. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo,
vidi
sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa.
Attualmente, mentre nelle chiese italiane si beve il cappuccino insieme alla brioche, nel mondo i cristiani vengono uccisi. Cristiani sono perseguitati in 50 nazioni musulmane. In alcune di queste vengono uccisi tutti i giorni. Ogni giorno ci sono cristiani uccisi dagli islamici. Ogni giorno. E 10 gridarono.
Essi gridano a gran voce. Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?
E allora cos'è che Dio dà a ciascuno di loro?
E a ciascuno di essi fu data una veste bianca.
E cos'è che gli dice Dio?
E fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, versi da 9 fino a 11.
Dio non è sorpreso che i cristiani vengano uccisi. Anche suo figlio Gesù Cristo è stato ucciso. È un prezzo da pagare se vuoi entrare in questo territorio satanico chiamato la società mondiale, moderna. Però è così la cosa. Forse questo è un po' troppo radicale. Però lo devo predicare. Ieri ho letto un commento su internet. E una signora che ci segue ha detto: basta, mi sono stancata, ha detto. Ho capito che frate Giuseppe è un radicale biblico, io non lo seguirò più. E cosa vuoi che ti dica,
capito,
sorella? Cosa ti devo dire? Devo predicare il Vangelo zuccherato che ascolti negli edifici religiosi? Fratelli, Angela, vai a Abacuc, capitolo 2.
Sì.
Siamo ormai agli sgoccioli, amati fratelli. Il suo ritorno, attenzione, dopo la tribolazione, è vicino. E dice Abacuc 2, dall'1 al 4, cos'è che dice il profeta?
Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra un torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc 2, versi da 1 fino a 4.
Qua è singolare come il Signore mette il giusto vive per fede e quell'altro che è pieno di orgoglio non agisce rettamente. Qui vediamo le due chiese, quella di Laodicea e quella di Filadelfia. Dio ci aiuti a essere nella chiesa giusta. Vedi, pieno d'orgoglio Laodicea, non agisce rettamente, non va a cercare il regno di Dio. Non va. Il diavolo costruisce fedelmente la sua torre di Babele, intelligenza artificiale, ma i cristiani sono lì a grattarsi lo stomaco tutte le domeniche mattina, bustarella, predicatore. Speriamo di non essere di questi. Luca 18, 7 e 8.
Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza.
Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra?
Luca 18, versi 7 e 8.
Sta dicendo, il tempo della fine, adesso, c'è fede sulla terra? La risposta è ovvia, no. Troverà la presente Chiesa mondiale, 99%, in apostasia, come era profetizzata, secondo il Tessalonicesi 2, 4, apostasia. Amen. Dice, prima che torna Gesù, dice Paolo, non vi ingannate, prima deve venire l'apostasia. Devo venire i falsi profeti a dire prosperità, tribolazione per noi, ma sapete che siamo noi? Noi siamo tutti Filadelfia, tutti super graziati. Troverà fede sulla terra? No, troverà falsi profeti, apostasia. Matteo 24, Gesù, c'è una cosa che ripete in continuazione, attenti ai falsi profeti che vengono nel mio nome. Cosa vuol dire vengono nel mio nome? Vengono dicendo che Gesù è il Cristo, che Gesù è la verità. E sotto questa copertura ingannano. Ma noi, nel nome di Gesù Cristo, andiamo avanti per fede.
Amen.
E allora togliete gli occhi dall'intelligenza artificiale.
Amen.
Togliete gli occhi dai robot, che adesso arriva un robot che è il robot dei robot. Azionati in intelligenza artificiale, e ce ne sarà uno alla cima della piramide mondiale che guiderà il mondo. Sta arrivando, preparatevi. Nel nome di Gesù Cristo. Angela, a te.
Amen. Quindi stare molto attenti, perché lo so che queste nuove invenzioni dell'intelligenza artificiale sono molto allettanti, cioè molto attraenti, perché wow, possono fare questo per me, quello per me, mi facilitano il lavoro. E purtroppo spesso non possiamo evitare di usarle, perché anche per il lavoro, dove non so dove lavorate, ma forse vi serve usare l'intelligenza artificiale.
Ma c'è un limite, quando arrivi al limite, che arriva il marchio della bestia, dice alt, noi qui in comunità abbiamo già parlato, preparatevi, a chiunque qui gli piace usare un telefono, un telefonino, preparatevi che uno di questi giorni andiamo a un ponte, dove c'è un bel fiume, e buttiamo poi, cosa dici su? E buttiamo tutto dentro.
Verrà
il fiume più
profondo,
sono fiumi profondi qua, anche con pesci. E butteremo i computer, i mixer.
Contaminiamo i pesci, poverini.
Il mixer di Angela, il suo microfono, il mio.
Alleluia!
Va bene, li buttiamo dentro e andiamo su qualche collina. Va bene? Andiamo a fare i contadini, con i fratelli che saranno nella zona, ovviamente.
Quindi, anche se dobbiamo usare queste cose, non date il vostro cuore, il vostro amore a queste cose. Non innamoratevi dell'intelligenza artificiale, perché ci sono persone che diventano ossessionati. Ogni giorno devono controllare, devono fare l'intelligenza artificiale. No, statelo per quanto potete lontano da queste cose.
C'è uno che ha scritto, dice, conosco una donna che dorme con una statua a letto. Se portate, a letto metto una statua, una delle statue che adora, che venera. Questi qui si porteranno il computer, l'intelligenza artificiale.
Ma già lo fanno, di notte invece di dormire stanno lì al computer, già lo fanno. Sì.
Questa è una cosa che io sto attento. Infatti ieri sera sono andato a letto e mi ero dimenticato una cosa, ho controllato, era una notizia giornalistica, alt, sciocco! Che dici? A me? Sì, io sto parlando a me stesso. Non si va a dormire seguendo le notizie. Frate Giuseppe, svegliati. No, sto cercando di dormire, ma non con le notizie. Si va a dormire con Gesù, con lo Spirito Santo. L'ho fatto.
Amen.
E ho dormito come un bambino. Gloria a Dio.
Gloria a Dio, sì.
Devo andare attraverso le notizie anche per evitarlo a certi fratelli che non lo fanno, che non lo vogliono, che non gli piace. D'accordo, è il mio lavoro. Però Dio mi aiuti a tenere un equilibrio.
Amen.
Alleluia. Angela, sì. A te.
Sto pensando, mi fa ricordare quella canzone di Adriano Celentano, abbastanza profetica, una canzone chiamata Uomo Macchina. La mettiamo?
E dopo dove andiamo?
E dopo parliamo di quello che è successo pochi giorni fa, cioè dei religiosi hanno teso una rete davanti a noi e noi siamo caduti in quella rete.
Specialmente io.
No, ma tutti noi.
Io che
tutti.
Gli ho dato tanto amore di Gesù a una donna
sì.
E sono cascata nella sua rete, nella trappola, che poi non era neanche sua, era di un altro. Va bene. Preparatevi ad ascoltare. Che
sì, vi raccontiamo i dettagli adesso.
Molto interessante. Ha messo la foto sulla fratello Giuseppe nella trappola.
Sì, in the mouse trap, yeah, you are there.
Nella trappola, c'è una trappola lì, fratello yeah. Giuseppe, patapumfete, hai capito? Il premio Oscar per la fessitudine, il più fesso dell'anno.
Mm.
Va bene, parleremo di quello. Andiamo con
Adriano Celentano, Uomo Macchina.
Camminando giù in città, tra i motori e la realtà, tanta gente che si muove, sembra viva e non lo è più. Ehi amico che cammini, non ti accorgi che anche tu sei fatto di bulloni, il motore guida te, una macchina tu sei, l'ingranaggio gira ma proprio lui ti ucciderà. Amico mio, non sono fatto come te. Guarda i miei occhi, vedrai che differenza c'è. Ehi amico, stai a sentire, non scappare, vieni qua. Se ti guardi un poco intorno, anche tu ti accorgerai che i colori della vita non li vedi come me. Quando tu ti sveglierai da quel brutto sogno che ti distrugge, non lo sai che la vita è nei colori che ci sono intorno a te. Amico mio, non sono fatto come te. Guarda i miei occhi, vedrai che differenza c'è.